Sì, appunto il prossimo venerdì in Consiglio Ministri dovrebbe, con condizionale grande come una casa, arrivare appunto la base dell'accordo tra le tre regioni, quindi i rappresentanti di Lombardia, Veneto e Emilia Romagna, e il governo, per definire i dettagli della, appunto, dell'autonomia asimmetrica o del regionalismo differenziato, così come è stato definito. Accordo che è risultato del, per quanto riguarda Lombardia e Veneto, dei referendum consultivi che si sono svolti nell'autunno del 2017, credo sia, sì, almeno poche settimane dopo il referendum svolto in Catalogna, perché appunto c'è stato anche un minimo di dibattito tra questi eventi. Per quanto riguarda invece l'Emilia Romagna, attraverso questo negoziato, che richiederà appunto l'estensione delle competenze della regione, come risultato appunto di questo negoziato col governo centrale, è risultato di una votazione del Consiglio regionale dell'Emilia Romagna, perché in base alla Costituzione italiana attualmente vigente, le regioni, in particolare i governatori, possono chiedere al governo centrale di rinegoziare le autonomie all'interno di un ambito di competenze che possono essere trasferite appunto dallo Stato centrale alla regione, o perché il Consiglio regionale chiede, o la Giunta regionale chiede, un referendum consultivo, così come è stato fatto in Lombardia e Veneto, oppure attraverso una votazione con maggioranza più qualificata per decisione stessa del Consiglio regionale. Quindi l'Emilia Romagna ha fatto appunto questo percorso. L'Emilia Romagna, ricordiamo, credo sia necessario ricordarlo, ma ricordiamo che è a guida PD e appunto regione storicamente legata a quell'area politica. Veneto e Lombardia invece governate dalle due anime più territoriali della Lega. Quindi io ho usato il condizionale all'inizio, che dovrebbe arrivare in Consiglio dei Ministri questo accordo, perché per varie ragioni, che sono le stesse ragioni per cui il dibattito politico non si è sviluppato in maniera chiara, netta e dettagliata su questo processo di estensione dell'autonomia, perché quanto pare c'è la possibilità, per un malumore all'interno della maggioranza di governo, ma anche per qualche problema dell'opposizione, in particolare del PD, c'è la possibilità di uno spostamento di una settimana, forse anche di più, del momento in cui verrà fissato questo accordo. Quali sono i malumori per quanto riguarda la maggioranza di governo? Da un lato, il Movimento 5 Stelle nelle ultime elezioni politiche ha raccolto gran parte del suo appoggio elettorale nelle regioni del sud Italia, e questo ovviamente in un progetto che prevede di aumentare competenze, anche di spostare risorse, nel senso di lasciare maggiore autonomia fiscale a regioni del nord, a livello di immagine crea un problema importante nella base elettorale del Movimento 5 Stelle, considerando però anche che Matteo Salvini, non tanto la Lega, ma la Lega di Salvini, sta cannibalizzando l'elettorato del Movimento 5 Stelle proprio nelle regioni del centro-sud, e gli ultimi risultati delle elezioni in Abruzzo confermano questa tendenza. Quindi il problema non è solo di rapporti tra Movimento 5 Stelle e Lega, ma è un problema anche interno alla Lega Nord, perché questa richiesta di maggiore autonomia, che soprattutto in Veneto, dove nel referendum c'è stata una grande partecipazione nel 2017, anche Lombardia ha partecipato grosso modo un terzo degli aventi diritto, queste richieste di maggiore autonomia provenienti da Lombardia e Veneto provengono da quell'anima più territoriale della Lega Nord, appunto quella che ancora si definisce Lega Nord, e quindi riprende una rivendicazione storica soprattutto in Veneto e anche precedente all'emergere della Lega, ricordiamolo. Da un lato c'è Luca Zaia che si sta affermando come leader interno, che fa un po' fronda rispetto alla tendenza di Salvini invece di sviluppare la Lega a un movimento di destra sovranista nazionale italiana, non solo anche nazionalista italiana. In Lombardia invece abbiamo Maroni, che forse qualcuno si è dimenticato, già ministro degli interni in quota Lega ben prima di Matteo Salvini, che è stato un po' accantonato dopo appunto aver gestito la transizione nella Lega Nord tra lo scandalo che ha coinvolto Bossi e il suo entourage e la nuova dirigenza Salvini, un Roberto Moroni che nel frattempo ha sostituito l'ex dirigenza di Formigoni e ha intessuto nuovi rapporti con Comunione e Liberazione e tutti i poteri forti che sono presenti in Lombardia. Quindi da un lato c'è questa spinta interna della Lega, dall'altro Matteo Salvini in questa fase sa che non può sforzare troppo e dare spazio alla rivendicazione territoriale originaria della Lega, perché sta conquistando voti e si sta formando come leader politico internazionale, perché sta prendendo voti nelle regioni del centro-sud, e anche per questo sta cercando di non far emergere troppo questo quello che sta avvenendo, appunto questo dibattito, questo negoziato per estendere l'autonomia di Lombardia e Veneto e Emilia-Romagna. Ma rumori che però riguardano anche in parte l'opposizione e in particolare il Partito Democratico, perché se ultimamente l'ultima settimana alcuni esponenti del Partito Democratico si stanno muovendo denunciando il rischio di venir meno dell'unità nazionale, riproponendo anche una retorica patriottarda filo risorgimentale per denunciare i rischi che sarebbero collegati a questo progetto di revisione delle autonomie, dall'altro c'è il fatto che una delle due regioni coinvolte è l'Emilia Romagna, e quindi il PD dell'Emilia Romagna è fortemente motivato nel ricevere questa estensione di autonomia, con un discorso che è diverso da quello della Lega Nord, quindi non ci sono riferimenti identitari o alcuni aspetti di egoismo che sono infine all'interno di un discorso delle leghe presenti in Veneto e Lombardia. In Emilia-Romagna fa un discorso di funzionalità e di efficienza dell'amministrazione, di maggiore responsabilità degli enti locali, diventando anche un discorso che è storico all'interno del Partito Democratico, ma anche di una tradizione che precedentemente era legata a PDS, DS e anche al Partito Comunista Italiano. Ricordiamo che le regioni in Italia sono state istituite nel 1970, per quanto fossero già previste nella Costituzione del 48, e il Partito Comunista Italiano, insomma il Partito Socialista, sono stati i principali animatori della riforma regionalista in Italia. Quindi dentro il Partito Comunista c'era una concezione forte che vedeva di buon occhio la regionalizzazione, cioè appunto implicava un maggiore rapporto almeno sulla carta tra cittadinanza e istituzioni, una migliore gestione delle risorse a livello locale, e una casa negli anni del Partito Comunista, quindi quegli anni un po' la componente Umbria, Toscana, Emilia Romagna del Partito Comunista, che erano un po' i motori a livello locale del Partito Comunista, erano tra i principali teorici e pratici appunto della riforma regionalista. Quindi da un lato questa riforma è molto voluta dalla base storica di la Lega, ma non solo, perché in Veneto la richiesta di maggiore autonomia è un qualcosa un po' più ampio e trasversale che non ha inventato la Lega Nord e tantomeno Luca Zaia. Dall'altro però c'è un problema di maggioranza, di equilibrio tra Movimento 5 Stelle e Lega, che in queste settimane è sempre più evidente. I temi come questo, come la questione TAV e altre questioni, aggravate dai risultati elettorali in Abruzzo, che è appunto un campanello d'allarme per il Movimento 5 Stelle, invece un rafforzamento della linea Salvini, e appunto Matteo Salvini che non può però dare troppo spazio alle rivendicazioni territoriali della Lega in Lombardia e in Veneto, perché sta ottenendo forti consensi elettorali nelle regioni centro-sud, e visto che a breve ci saranno le elezioni europee e se dovesse cascare il governo anche le elezioni politiche, Matteo Salvini sta puntando appunto ad estendere e rafforzare la sua base di consenso, e anche per questo dentro la base della Lega, anche quella più legata alle rivendicazioni territoriali, si tende a non calcare troppo la mano, perché finché Matteo Salvini vince le elezioni e prende voti, come dice a Roma, devono essere un po' zitti, perché altrimenti fanno saltare un po' il giocattolo che conviene un po' a tutti. Dall'altro appunto anche l'opposizione, a parte del PD, se una gran parte dell'intelligenza e della dirigenza del PD incomincia a innervosirsi per il rischio all'unità nazionale rappresentato da questa estensione autonomia, dall'altro c'è la componente dell'Emilia Romagna del partito, che invece è direttamente coinvolta in questa richiesta di rinegoziato dell'autonomia.
Bene, senti, ci hai spiegato un po' le ragioni, insomma, non possiamo altro che concordare con te, per cui le principali forze politiche in questo momento, diciamo, hanno un profilo piuttosto basso sulla questione. Fra l'altro, appunto, come diciamo, ulteriore notazione, non c'è soltanto il centrosinistra dell'Emilia Romagna, pensiamo a un personaggio come Cacciari, per dire, che non è ufficialmente del PD, però fa parte di quel mondo.
Per il referendum consultivo, il Partito Democratico locale ha per indicazione votare sì.
Certo. Per dire, insomma, e poi ci sono ulteriori problemi, perché lì dove è presente una grande metropoli come Milano, ma sarà anche il caso di Torino quando se ne discuterà, ci saranno dei problemi nelle relazioni fra metropoli e regione. Il sindaco di centrosinistra di Milano, Sala, ha per dire, polemizzato con questa autonomia accresciuta, almeno nella misura in cui dà più poteri alla regione e meno alla metropoli, in quel caso Milano. Però ecco, diciamo, ci sono buone ragioni per cui le tre principali forze politiche nazionali di questo paese in questo momento su questa vicenda molto delicata non facciano troppo rumore. Fa impressione però notare come su una questione come questa, che potrebbe anche concludersi, diciamo, con un se non altro rinnovamento federale di tutto lo Stato nazione italiano, ecco, si registri silenzio e da parte del mondo dei media, della cultura, ma anche in fondo da quel mondo che più ci è vicino, più ci è nostro, che fino adesso sostanzialmente non si è interessato della questione e, diciamo, nelle ultime 48-72 ore, in gran parte, insomma, a parte qualche rarissimo caso, si è accorto di quanto sta succedendo e, insomma, è iniziato a pensare che forse sta succedendo qualcosa di grosso e in alcuni casi di grave. Ecco, secondo te, visto che, insomma, queste questioni le abbiamo affrontate molto per quanto riguardava la vicenda spagnola, diciamo, è lecito supporre l'apertura di un dibattito che possa portare a qualcosa di positivo, se non altro per quanto riguarda le nostre parti politiche e culturali, oppure è un'ambizione che non avrà luogo, secondo te?
No, appunto, vedendo quel poco che si è attivato, tendo ad essere piuttosto scettico e pessimista, nel senso che non solo nelle aree culturali legate a forza politica, appunto, più di sistema, ma anche nelle aree legate a una sinistra più critica, usando una categoria molto ampia, di tutto quell'universo che sta a livello istituzionale ma anche extra istituzionale a sinistra del PD, per usare una categoria molto ma molto ampia, o appunto c'è disattenzione, disinteresse, oppure si è riattivato un meccanismo di timore che ha attivato una retorica implicitamente nazionalista italiana, il che è un po' problematico, perché appunto si può e si dovrebbe ragionare sui contenuti di questo negoziato, anche eventuali problemi nella gestione di questa rinegoziazione delle autonomie a livello locale. Però il rischio è un po' come quando la Lega era Lega Nord al 100% e quindi andava a raccogliere le sacre acque del Po, in vari anni della sinistra hanno cominciato ad affiorare l'esigenza di mostrare il tricolore sul balcone, cosa che strida un po' invece su con alcune componenti che storicamente hanno visto nell'idea di partecipazione diretta, quindi anche di decentramento istituzionale, un'opportunità di ampliare le forme di democrazia, e ancora di più c'è il rischio di riattivare una retorica risorgimentale patriottarda, quando negli ultimi anni si è attivato anche un discorso, una riflessione critica su questo risorgimento, quindi anche sulla realtà complessa, complicata e conflittuale della costruzione dello Stato italiano. Come dicevo prima, appunto, la necessità di l'idea di un'identità territoriale forte in Veneto e anche nel territorio stato italiano non se l'è inventata la Lega Nord, è un qualcosa di strutturale legato a come si è costruito lo Stato italiano. Poi questa negli ultimi anni, dopo la Prima Repubblica, finita la Democrazia Cristiana, che era un po' appunto una grande casa dove confluivano tutte le anime, in cui in maniera coperta si negoziavano queste esigenze territoriali, a causa degli anni 90 che ha affermato la Lega come imprenditore politico che ha cominciato a gestire questa domanda di riconoscimento di esigenze territoriali dal punto di vista simbolico, culturale, ma anche economico, fiscale e finanziario. Quindi questa potrebbe essere una grande opportunità per tutto ciò che sta a sinistra del PT per ragionare su criticamente sul modo in cui si è costruito lo Stato italiano, ma anche su pensare a come eventualmente riorganizzare la struttura dello Stato per tenere conto delle esigenze di redistribuzione della ricchezza, ma anche della necessità di rafforzare le pratiche di democrazia e di partecipazione dei residenti nei territori alle prese di decisioni. Perché se appunto qui sono un po' polemico, non è che possiamo appoggiare il movimento No TAV solo il movimento No TAV, che di fatto è espressione di una rivendicazione territoriale in cui si pone l'esigenza di un territorio al di sopra di un supposto interesse nazionale che vedrebbe nel migliorare le potenzialità dell'economia italiana attraverso la costruzione di quelle opere infame, ma allo stesso tempo ci riscopriamo tutti garibaldini perché abbiamo paura di ragionare su una redistribuzione delle competenze o una ridefinizione, anche l'idea di federalizzare la struttura dello Stato italiano. Quindi non è che le esigenze dei territori vanno bene in un caso e non in un altro. È una questione complicata, complessa, che però dobbiamo evitare di far sviluppare in una polarizzazione tra greti reazionari leghisti e neogaribaldini patriottardi nazionalisti italiani. Sinceramente non vedo grandi spazi per lo sviluppo, vedo un dibattito più interessante, stimolante, in cui intervenire anche come aree della sinistra critica più o meno radicale su questo tema, perché purtroppo appunto emerge questa polarizzazione tra gli interessi dei territori che sono di fatto egemonizzati e gestiti dalla Lega Nord e tutto ciò che è sopra la Lega Nord, che sta canalizzandosi verso un'idea ipercentralista e patriottarda nazionalista italiana. Dobbiamo cercare di evitare di rimanere schiacciati in questa polarizzazione. Nei territori stessi in cui si sta animando questo dibattito, soprattutto in Veneto, ci sono delle forze che sono molto minoritarie, che però stanno sviluppando un ragionamento non leghista, non esclusivista, non xenofobo, non egoista sulla questione della riappropriazione dell'autonomia e sovranità, o anche oltre. Per esempio c'è il gruppo della Sanca Veneta, che significa la sinistra veneta, che come gruppo più intellettuale, che si sta strutturando anche politicamente, incomincia a intaccare questa egemonia leghista all'interno del Veneto. Quindi forse anche incominciare a dialogare con queste forze altre che, pur essendo vicino a noi a livello valoriale e politico, propongono un qualcosa che ha a che vedere anche con i territori, forse farebbe bene un po' a tutti noi, perché sì, ok, ci piacciono i baschi quando richiedono l'indipendenza e poi storciamo il naso quando magari in Veneto ci fanno notare che l'idea di Italia risorgimentale che ci hanno propinato a scuola non è esattamente quel giardino fiorito che ci hanno dipinto.
No, anche perché poi diciamo, in mancanza di una voce critica su questi temi, il rischio, ma insomma diciamo, è quasi una tragica realtà, è che poi tutto il dibattito sia su chi si tiene i soldi delle tasse e delle imposte, e chiaramente quando ragioni su solo su quel punto è evidente che hai già perso, insomma, perché
sì, cioè, no, diciamo, ma anche la gestione dell'educazione, che è un sistema delicatissimo, molto centrale nel negoziato che si è sviluppato in questi mesi e che dovrebbe concretizzarsi appunto nelle prossime settimane con l'accordo siglato tra regioni, le tre regioni in questione e il governo centrale. Quindi sono temi che riguardano la quotidianità, cioè sanità, educazione, temi importanti che riguardano, non riguardano solo la lingua o la storia o il dialetto barra lingua, riguardano questioni di politica concreta, di politiche sociali, gestione di risorse. E quindi banalizzare un dibattito del genere come questione Lega ladrona o Roma ladrona diventa politicamente stupido e anche controproducente, e quindi sarebbe auspicabile l'intervento nel dibattito un po' per sparire le carte, anche per incominciare a ragionare concretamente di questi temi, che quindi ricominciare anche a parlare di diverse idee di società, di diverse idee di come gestire le risorse, di diverse idee di come appunto impostare il rapporto tra popolazione e istituzioni politiche. Perché appunto se in Catalogna la mobilitazione territoriale si è mossa anche dalla necessità di recuperare il welfare state, quindi i diritti sociali, tanto che la destra locale ha dovuto un po' cambiare il suo discorso, e da destra liberale che pro austerity ha dovuto approvare provvedimenti che di fatto erano tendenzialmente socialdemocratici, qui c'è il rischio appunto che tutta questa istanza, che riguarda un po' una riconfigurazione delle istituzioni a livello almeno europeo, giustamente facevo riferimento al ruolo delle città e questo scontro che c'è anche tra regioni e metropoli nella gestione delle risorse, se questa riconfigurazione dei territori va verso una riconfigurazione funzionale del neoliberismo, si perde una partita importante in cui appunto ci sarà grande disuguaglianza tra territori, e l'appartenenza territoriale verrà usata come strumento per dividere invece i settori più popolari della popolazione. Se invece si usa come opportunità per mettere dibattiti che cercano di mettere la questione del recupero della sovranità, della necessità dell'intervento pubblico per reindirizzare le disuguaglianze prodotte invece dal libero mercato, non è detto che quella battaglia riesce a vincere, ma quantomeno si gioca la partita. In questo caso c'è il rischio di non giocare la partita o giocarla indossando la casacca di un'altra squadra, che può essere quella appunto degli xenofobi leghisti o dei nazionalisti italiani. E sinceramente ci sarebbe molto da dire e fare, anche riproponendo temi che sono più nostri, senza portare l'acqua al mulino di altre forze.
Insomma, programma non vasto, ma vastissimo, però almeno insomma, ammettiamo che un problema c'è, ecco, ci sono delle questioni da affrontare. Senti, Adriano, un'ultimissima cosa prima di lasciarti ai tuoi impegni mattutini, anche se pure qui potremmo andare avanti ore e ore. Un dibattito del genere c'è stato e c'è tuttora nello Stato spagnolo, ne parliamo settimanalmente a livelli infinitamente più problematici e drammatici rispetto a quanto avviene dalle nostre parti, per fortuna nostra e sfortuna loro. E una cosa ti volevo chiedere: a un certo punto nella storia recente costituzionale spagnola, in qualche modo il potere centrale, per risolvere, per quel che era risolvibile, la questione delle autonomie locali più problematiche, cioè quella basca e quella catalana in primis, si è inventato il concetto, quel concetto curioso che in spagnolo si dice café para todos, caffè per tutti, cioè l'idea che per insomma annacquare un po' il problema si doveva concedere un po' di autonomia alle nazionalità più recalcitranti, ma al tempo stesso concedere lo stesso grado di autonomia anche a tutti gli altri territori dello Stato spagnolo che magari neanche la richiedevano, quell'autonomia, per in qualche modo, diciamo, mantenere lo stesso livello di trattamento per tutti i territori. Atteggiamento che può essere, diciamo, non condivisibile, ma sicuramente rappresentava un tentativo di soluzione a quelle questioni. Qualcosa del genere, secondo te, si potrà immaginare anche in Italia ci sarà qualcuno che a un certo punto dirà va bene quel tipo di autonomia che chiedono le tre regioni, ma a quel punto ci sono tre regioni con l'autonomia speciale, tre regioni con l'autonomia allargata, cinque regioni con l'autonomia speciale, diamo lo stesso tipo di autonomia a tutte, anche a tutte le altre, e la facciamo finita. È un'opzione che potrà essere percorsa oppure è fantapolitica?
Diciamo che per esempio Michele Emiliano, governatore della Puglia, di fatto sta rappresentando quella posizione all'interno del Partito Democratico, in cui dice sì, ok, se ridiscutiamo del sistema delle regioni, vediamo un po' come riorganizzarlo, perché no, anche io a questo punto voglio rinegoziare il mio livello di autonomia, e concedendo appunto che se il Movimento 5 Stelle, sottolineo se, incomincerà a strutturarsi a livello locale, c'è la possibilità che si creino anche gruppi di interesse locale che spingano verso una direzione. Solo che c'è un problema di fase storico-politica ed economica. Se nel contesto spagnolo il caffè paradosso, cioè il passaggio da uno strato ipercentralizzato come era durante il periodo franchista a un modello che andava verso un federalismo anche sulla carta abbastanza spinto, appunto risultato del passaggio dal franchismo a una forma, per quanto problematica come stiamo vedendo oggi, di democrazia, è anche una fase in cui la Spagna entrava all'interno della comunità economica europea con il beneplacito degli Stati Uniti, quindi una fase anche di riconfigurazione economica in cui c'erano un po' più risorse. Non a caso dopo la crisi del 2008 lo Stato spagnolo è entrato in profonda crisi fiscale e quindi ha dovuto chiudere i rubinetti, perché un sistema di autonomie implica una riduzione di risorse per lo Stato centrale e quindi implica un costo. Nel momento in cui lo Stato centrale ha dovuto chiudere i rubinetti, molte autonomie sono state fermate, e non a caso, mentre nel caso basco era impossibile togliere tutta l'autonomia fiscale, anche perché incide relativamente poco sul PIL spagnolo, in Catalogna il processo di revisione dell'autonomia con lo statuto del 2006 è stato bloccato e di fatto svuotato di contenuto, perché le risorse con la regione che era in qualche modo a statuto speciale sono state bloccate perché riservivano allo Stato centrale. Quindi tutto il modello dello Stato autonomie è in una fase di ricentralizzazione. Non a caso il Partito Popolare, Ciudadanos e la stessa Vox, ma anche i colonnelli del Partito Socialista, stanno spingendo per una revisione in senso restrittivo del modello dell'autonomia. Un percorso del genere in Italia probabile che si sviluppi soprattutto per gli esponenti del Partito Democratico più legati via ai territori, e anche nel caso in cui il Movimento 5 Stelle si radicasse un po' più a livello territoriale, c'è la possibilità di un bicchiere di vino per tutti, sto adattando al contesto italiano.
Lo italianizziamo.
Se non che però ci siamo in una fase in cui l'Italia è a livello di gestione economica, di fase politica, è in un contesto diverso rispetto alla Spagna di anni 70, primi anni 80. Quindi se quel modello è durato per una quarantina d'anni e concentra in crisi profondamente dopo la crisi del 2008, in Italia verrebbe dopo la crisi finanziaria del 2008, in una fase di crisi del sistema delle autonomie in Europa in generale. Quindi c'è da capire se effettivamente poi avrà possibilità di prosperare come opzione, anche se effettivamente le avvisaglie che si cominciano a intravedere fanno vedere che, soprattutto all'interno del PD, alcuni esponenti, in primis Michele Emiliano, ma anche il discorso si sta sviluppando in Emilia Romagna, come diciamo prima, vanno un po' in quella direzione, ok, riconfiguriamo un po' l'autonomia, vediamo un po' di redistribuire risorse ai territori, diamo maggiore responsabilità agli amministratori locali, perché questo potrebbe portare a una maggiore efficienza della macchina amministrativa. Quindi l'idea di annacquare un po' le richieste che hanno un radicamento più storico, come appunto quella del Veneto, pensiamo anche aree del nord, o anche nel sud, come si sta sviluppando in Sicilia, rispetto all'idea di estendere la laguna, che di fatto già è ampio per quanto riguarda l'Assemblea regionale siciliana, c'è la possibilità appunto di questo discorso di vino per tutti. Vediamo un po', che so, pure lì c'è da dire, perché appunto la fase politico-economica è un po' diversa rispetto a quella in cui si è sviluppata la dinamica di regionalizzazione in Spagna.
Certo, e poi ci sta un dato di fatto brutale, che è quello economico, per cui se domani con la bacchetta magica noi avessimo ogni regione con autonomia finanziaria totale, ce ne sarebbero almeno 5-6 già in crack, insomma, impossibilità da mantenere anche i livelli di servizio minimi.
Questo è così perché durante i governi Gonzales l'Unione Europea ha dato tonnellate di fondi strutturali che sono stati poi redistribuiti in quelle regioni come l'Andalusia, che avevano una situazione più problematica dal punto di vista della tenuta fiscale ed economica. Quindi per vari anni ha funzionato, perché le regioni che già erano forti andavano avanti con le risorse, le altre regioni avevano accesso a delle risorse che venivano sostanzialmente dall'allora Comunità Economica Europea e poi dall'Unione Europea dopo il 92. Oggi in cui appunto un po' tutti fanno fatica ad accedere a delle risorse, quello che sta avvenendo è appunto il risultato della scarsezza delle risorse, della competizione tra varie istituzioni per accedere alle diverse risorse. Un modello di federalizzazione esteso non so quanto potrà reggere.
Assolutamente. Va bene, Adriano, ti ringraziamo moltissimo. Chiaramente, insomma, ci risentiremo a breve, perché crediamo che insomma saranno temi che non si risolveranno venerdì, ecco.
No. No,
sabato non avremo una nuova costituzione, però ecco, diciamo, si dovrà parlarne, anche perché se non se ne parla noi, comunque qualcun altro ne parlerà. Ecco, e in questi casi non è mai nulla di buono. Grazie mille, come al solito, un abbraccio e a presto risentirci.
Vabbè, buona giornata a tutti e a tutti.
Ciao.